redigio.it e la storia continua. Il linguaggio muto dei monaci del 1900. Tranne i pochi momenti di distensione, i monaci erano tenuti, lo ricordiamo, al rispetto del silenzio. Siccome tuttavia era indispensabile scambiarsi qualche messaggio, qualche comunicazione pratica, perlomeno, si ricorreva ai segni. Il linguaggio muto venne codificato a Cluny fin dai tempi del primo abate, il Bernone, e sotto il successore di questi, Oddone, si era sviluppato talmente che si sarebbe creduto che i monaci avessero perso la lingua. E il biografo di Oddone soggiunse: «Penso che i segni fossero sufficienti per loro ad esprimere tutto ciò di cui avevano bisogno». Tale pratica esisteva nelle filiali di Cluny e anche in altri monasteri. Il codice in uso, proprio a Cluny, ci è stato conservato da Bernardo e Ulrico. Si trattava di un vero e proprio lessico di 100 parole, in cui figurano gli alimenti, gli utensili della tavola, gli abiti, gli effetti letterici, gli oggetti personali, i 22 tipi di personaggi che i monaci potevano dovere nominare e le relative alla vita monastica, infine vocaboli che indicavano gesti o idee, 13 in tutto. Spesso si fornisce la spiegazione del gesto convenuto. Per esempio, per chiedere il pane occorre formare un cerchio con gli indici e pollici delle due mani, perché il pane ha una forma rotonda. Se per indicare una generale di pesce, è logico che basti imitare con la mano il movimento del pesce nell'acqua. In caso particolare del salmone o dello storione va spiegato: fare il segno del pesce, poi mettere il pugno sotto il mento con il pollice alzato, segno di superbia, perché solitamente se ne nutrono i potenti e i ricchi. Perché però mostarda si dice posando il pollice dell'articolazione anteriore del mignolo? Mistero. Alcune volte si tratta di un semplice gioco di parole. Crepes, frittelle, prendere i capelli come per accotonarli. Creper in francese. Ma con il latte ritorniamo a un segno più aderente all'imitazione. Succhiarsi il mignolo come un bambino che ciuccia. Il segno delle scarpe ha oggi un vantaggio di aiutarci a immaginarcele. Girare con un dito intorno a un altro dito in modo in cui si lega una scarpa con i lacci. Per indicare i monaci si toccava il cappuccio della cocolla. Mentre si trattava di un monaco educato nel convento, bisognava, una volta toccato il cappuccio, distinguere due casi. O era un fanciullo, allora si accostava alle labbra il mignolo, oppure era ormai affermato e si appoggiava il dito al cuore, in segno di scienza. Se si voleva alludere al maniscalco, incaricato le scuderie, bastava tirarsi sul davanti i capelli con le dita, alludendo alle redini dei cavalli. Per indicare cattivo, mettere le mani lontano dal viso con le unghie che imitano la stretta dei rapaci che lacerano qualcosa. Si può pensare che dotarsi di un sistema così ricco di espressione del proprio pensiero equivalesse in fondo a eludere la regola del silenzio, la cui ragione di essere consisteva appunto nel lasciare libero il pensiero di rivolgersi a Dio. Tanto più che, a quanto pare, ai monaci il gioco deve essere piaciuto. Devono essere divertiti con questo linguaggio fatto di segni, più ancora che se avessero parlato come il resto del prossimo. È questa, ad ogni modo, l'impressione che dovette ricavare verso la fine del XII secolo un signorotto laico, un certo Girard de Chambray. da una cena presso l'abbazia cluniacense di Canterbury. E gli sembrò che i monaci esagerassero talmente in gesti delle dita, delle mani e delle braccia, che gli parve di trovarsi a teatro o attorniato da attori e buffoni. Egli ritenne che sarebbe stato ben più degno dell'ordine e della loro condizione parlare onestamente il linguaggio degli esseri umani, anziché ricorrere a quel frivolo linguaggio da sordomuti. www.redigio.it e la storia continua.